Passioni, pagine perdute di Giorgio Van Straten.
L'11 febbraio del 1963 Sylvia Plath si sveglia molto presto la mattina, come sempre, prepara la colazione per i due figli, Nicholas e Frida, molto piccoli, lui ha 6 mesi, lei poco più di 2 anni, gli porta il latte, li lascia accanto al loro lettino, protegge la loro camera mettendogli alla base della porta un asciugamano arrotolato. Torna in cucina, si barrica, diciamo, lì dentro, mette la testa nel forno e apre il gas. Sylvia Plath non aveva nemmeno 30 anni quando questo succede, aveva pubblicato un libro di poesie che si chiama Il Colosso e un romanzo, peraltro sotto pseudonimo, che si chiama La Campagna di Vetro. Non era ovviamente famosa. Nel momento in cui muore lascia tutta una serie di carte, in particolare una raccolta di poesia quasi conclusa, che era Ariel. Il marito, separato, Ted Hughes, diventa l'esecutore testamentario, il custode di questi materiali che lei lascia. Sarà lui a pubblicare Ariel, che è il libro che dà a lei la fama, ma sarà anche colui che in qualche modo sottrae alla possibilità di lettura degli altri gli ultimi mesi del suo diario e soprattutto un secondo romanzo, non concluso ma già abbastanza corposo, che si chiamava Double Exposure, doppia esposizione. Ed è di questo romanzo e delle altre carte lasciate da Sylvia Plath che ci occuperemo oggi.
Lady Lazarus, I have done it again. 1 year in every 10 I manage it. A sort of walking miracle, my skin bright as an Nazi lampshade, my right foot a paperweight, my face a featureless fine jew linen. Peel off the napkin, oh my enemy. Do I terrify? Yes, yes, Herr Professor, it is I. Can you deny the nose, the eye pits, the full set of teeth? The sour breath will vanish in a day. Soon, soon the flesh the grave cave ate will be at home on me, and I a smiling woman. I'm only 30, and like the cat, I have 9 times to die. This is number 3.
Questa era la voce di Sylvia Plath che legge una straordinaria poesia che si chiama Lady Lazarus. Questi ultimi versi che abbiamo sentito dicevano solo 30 anni e come i gatti devo morire 9 volte, questa è la numero 3. In realtà questa è la numero 3 e purtroppo è anche l'ultima. Di Sylvia Plath, delle sue opere e soprattutto, come sempre in questo ciclo di trasmissioni, dei libri che non abbiamo più, parlo oggi con Maria Grazia Calandrone, che è una poetessa, ha scritto anche per il teatro, ha fatto molte cose, ma come poi tutti coloro che mi aiutano in questo, mi hanno aiutato in questo cammino, soprattutto appunto ha una passione per questa poetessa e, sottolineo, per questa poetessa. Poi parleremo, diciamo, invece del personaggio che a questa poetessa è stata sovrapposta.
Come sempre avviene nei casi in cui ci si dà la morte, abbiamo cominciato da questo, abbiamo cominciato dall'inizio, da questo sigillo che Sylvia Plath ha deciso di mettere alla sua esistenza. E lei ha sempre corteggiato la morte, no? Così come abbiamo anche ascoltato dalle sue parole, da questa lettura così emozionante, perché così scandita, così forte apparentemente. La sua voce è così apparentemente determinata, viceversa nei diari compare una figura umana assolutamente contraria a quella che lei si manifesta essere mentre legge. E ha detto lei prima, no, di questo romanzo La Campana di Vetro, che è un romanzo semi-autobiografico, nel quale lei parla di questa, è un romanzo di formazione che è stato paragonato al giovane Holden, no? Questi due ragazzi, un ragazzo e una ragazza nel caso di Sylvia Plath, che cercano se stessi, cercano la loro qualità specifica all'interno della convenzione del mondo. Quando lei racconta in questo romanzo di aver subito l'elettroshock perché durante il primo suicidio lei aveva attraversato una fase di depressione profonda e venne curata, tra virgolette, in quel modo, e lo descrive questa sua cura apparente nella campana di vetro, dicendo che c'era questa forza, questa scossa che la squassava fortemente, e chiude la descrizione dicendo: che cosa terribile avevo mai fatto, mi chiesi. E in questa frase c'è uno dei nodi della psicologia di Sylvia Plath: il dolore che si subisce, il dolore che lei subisce, del quale è vittima, diventa per lei una colpa. Lei è responsabile di quello che sta subendo. Poi il suicidio fu particolarmente coreografico, mi si passi il termine, perché lei andò con un bicchiere d'acqua in cantina, stette lì 3 giorni con 50 pillole, però per fortuna in quell'occasione il corpo reagì, quindi vomitò e non morì. Ma le rimase il segno, e poi ci sarà questo segno anche nelle poesie di Hughes, che dedicherà, meravigliose poesie che lui dedicherà alla moglie suicida, rimarrà questo segno sotto forma di una cicatrice che Sylvia si era procurata per sfregamento sul muro di questa cantina. Questa Lady Lazarus, lei, con una autoironia che la contraddistingue sempre, a un certo punto scrive: morire è un'arte come qualunque altra cosa, io lo faccio in modo magistrale. Lo faccio che fa un effetto da impazzire, lo faccio che fa un effetto vero, e purtroppo in questo caso fu profetico.
Si potrebbe dire nel verso successivo che ho una vocazione. Sì. Ecco, veniamo un po' alla vicenda di cui parliamo e che negli anni ha avuto infinite e probabilmente, diciamo, inutili polemiche. Lei appunto sposa Teddy Hughes. Teddy Hughes è questo grandissimo poeta inglese, con cui stabilisce un rapporto fortissimo, non solo ovviamente perché ci fa insieme 2 figli, ma anche un sodalizio poetico, perché in qualche modo lei stimola lui a essere fino in fondo poeta, ma si appoggia anche a quest'uomo, no? C'è una bellissima lettera alla madre, quando lei l'ha conosciuto da poco, dice: ti racconterò un fatto miracoloso, strabiliante e tremendo. Ed è significativo poi, no? Come lei usa sempre questi aggettivi, anche in contraddizione l'uno con l'altro, e voglio che tu ci pensi e lo condivida in parte con me. È quest'uomo, questo poeta, questo Teddy Hughes. Non ho mai conosciuto niente di simile. Per la prima volta in vita mia posso adoperare tutta la conoscenza, la capacità di ridere, la forza di scrivere che ho, e posso scrivere di tutto, fino in fondo. Dovresti vederlo, sentirlo, è pieno di salute, è immenso. E da una parte uno, diciamo, no, è colpito da un amore di questa intensità, e devo dire, io al posto di Teddy Hughes mi sarei anche spaventato.
Anche lui credo che si sia spaventato, sì. Perché è un sodalizio di questa natura, è un sodalizio estremamente pericoloso, perché l'altro è ovunque. Quando entra, oltre che nel corpo, nello spirito, nella biografia di una persona, anche nel laboratorio dell'arte, il pericolo ovviamente è quello della simbiosi, della fusione, diventa una guerra. Loro hanno iniziato lottando fisicamente, no? Si sono incontrati, lei lo racconta nei suoi diari, e Hughes lo racconta poi nella poesia che mi piacerebbe leggere a conclusione. E lui le ha tolto la fascia dai capelli, l'ha baciata sul collo, e lei ha reagito mordendolo sulla guancia. Questo è uscito dalla stanza con un sangue che gli colava dalla guancia. Questo è stato l'incontro fra questi due colossi. Purtroppo il vero colosso, l'uomo cubitale, quello nel quale lei aveva anche... Guardi, io desidero usare il massimo della delicatezza parlando di Sylvia Plath, perché è facile scivolare negli psicologismi, non è quello che intendo fare, però è evidente che lei stessa dice in questi lucidissimi diari, che sono anni e anni e anni di autoanalisi, la figura paterna era proprio inserita, inglobata in quella di suo marito, e quindi il rapporto è totale, è questo è il rischio vero di questo rapporto, che il rapporto è totale ed è sotto tutto questo c'è purtroppo una lotta per la sopravvivenza. Lei, essendo incline, come dicevo prima, a non riconoscere bene i propri talenti, a essere anche devoluta, perdutamente innamorata di quest'uomo, ne parla in maniera che fa innamorare anche noi di Ted, è chiaro che per un lungo periodo è stata un po' la soccombente.
Sì, e poi probabilmente c'è in lei proprio una concezione anche del rapporto col fare poesia che ha qualcosa, come posso dire, appunto di terribilmente pericoloso, perché sempre in una lettera alla madre, anche questa mi ha molto colpita, lei dice: combatto per trovare la forza di rivendicare il diritto all'infelicità insieme alla gioia dell'affermazione creativa. Quindi stabilendo come un nesso fra l'idea, diciamo, di appunto di riuscire a esprimersi attraverso la poesia solo laddove, diciamo, nella sua vita reale ci siano certi livelli di sofferenza. Questo ovviamente, immagino, no, crea per forza un rapporto difficilissimo, cioè al di là poi appunto delle tendenze, come posso dire, più o meno dongiovannesche di Ted Hughes.
Ma lei a un certo punto si chiede anche, no? Forse io faccio qualcosa per causare quello che temo, ovvero che lui mi tradirà, ovvero che lui mi abbandonerà così come le era capitato, no? Lei, appunto, un po' come dicevo prima a proposito del senso di colpa che uno comunque si deve costituire anche dove è vittima di un dolore, ma nel caso della Plaquemines, questo credo che valga per la poesia in genere, no? Per l'arte in genere, che è il recupero della cosa perduta. Quindi dietro tutta la scrittura di Sylvia Plath c'è questo tentativo molto ben riuscito, purtroppo alla fine, quando la sua voce si è scarnificata al punto da diventare un osso, una cosa purissima, l'aria, un capolavoro. E si cerca attraverso la parola di dare forma e sostanza a questo vuoto. Ora, i vuoti nella vita della Plath furono molti. La prima crepa fu quando nacque il fratellino e lei scrive proprio quando aveva 2 anni imparò da sola a leggere per colmare il fatto di non essere più unica nell'amore materno e quindi suppliva a questa mancanza d'amore attraverso già la lettura, che diventerà poi la scrittura. Perse il padre quando aveva 8 anni e perse il padre tra l'altro in un modo, già i bambini sono sempre irrimediabilmente colpevoli ovviamente di fronte alle morti di un genitore, nel caso del padre che aveva dei sintomi che trascurò di curare, poi invece si scoprì che era soltanto un diabete, avrebbe potuto essere curato tranquillamente e quindi sopravvivere, in quel caso viceversa la colpa fu sempre più grande. E poi il rapporto terribile con la madre che amava, dalla quale voleva essere amata e per la quale a un certo punto confessò nei diari: io scrivo perché mia madre mi ami. Quindi la scrittura, per forza di cose, forse anche nel matrimonio con Hughes, doveva essere originata da un filo di dolore sempre, no? Come dice anche la Fusini nell'introduzione, bellissima introduzione a Lettere di compleanno di Hughes, dice questo: la scrittura di Sylvia Plath doveva nascere dal trauma.
Ecco, e veniamo a questo punto, perché in effetti in mezzo al trauma, no? Il trauma appunto della separazione del marito, il trauma di questa sofferenza appunto esistenziale, non solo legata a questo suo rapporto, ma che ovviamente in questo trovava alimento, lei produce alcune delle cose più belle, anzi forse le cose più belle che abbia mai fatto, perché appunto sembra anche a me che le poesie di Ariel siano francamente appunto straordinarie, non solo quella che abbiamo sentito, ma anche quella dedicata al padre, spesso molto dure, anche molto aggressive, ma di grandissima qualità.
A questo proposito, se la posso interrompere, a proposito della poesia dedicata al padre, no? Lei gli dice una cosa molto interessante sul trauma di cui stiamo parlando, perché sappiamo tutti che dobbiamo uccidere i genitori, non per diventare autonomi da loro, ma lei non ha fatto in tempo, perché quello è morto prima. Lei dice questo, e la rabbia, la violenza con la quale lei si descrive questa figura, tentando di ucciderlo postumamente, quindi fallisce, ovviamente fallisce in questo suo tentativo, appunto, no, questa cosa, addirittura facendolo passare per un fascista, per uno che mette il piede sulla faccia delle donne, così come peraltro le donne a suo parere desiderano che l'uomo faccia, che ovviamente non è così, però questo nero che c'è dietro questa morte avvenuta troppo presto, che ha impedito questa evoluzione e questa emancipazione. Ecco, questo mi sembrava interessante segnalarlo per continuare a delineare questa psicologia traumatizzata.
Insomma. Ecco, in questa situazione appunto di massima creatività, lei muore appunto e Teddy Hughes si trova, diciamo, questa enorme quantità di materiale, perché appunto i diari sono tantissimi e verranno fra l'altro poi in larga misura anche pubblicati, ci sono anche tutte le lettere e ci sono i materiali letterari. Io farei una differenza fra questi due tipi di materiali, voglio dire che le lettere, ma anche i diari, sono fatti per se stessi, per le persone a cui si scrive, per un ambito ristretto, e quindi mi sembra che in qualche misura le persone affettivamente legate abbiano diritto a valutare cosa farne. Ma i testi, diciamo così, letterari no, e quindi nei testi letterari abbiamo da un lato le poesie che Hughes, facendone una scelta, ma una scelta prevalentemente poetica, fa e appunto pubblica prima Ariel, ma poi negli anni anche altre pubblicazioni. Questo invece, diciamo, abbozzo, ma non tanto abbozzo, come diceva all'inizio, di romanzo, invece lui dice scompare, perché Teddy Hughes, diciamo, divide, no? Da un lato si assume la responsabilità della distruzione degli ultimi mesi dei diari, dicendo io non voglio che i miei figli li leggano. A questo uno potrebbe rispondere, va bene, però li puoi mettere da una parte e dire li apriamo fra 50 anni, ma comunque certo. È una scelta, come dicevo prima, che in qualche modo si comprende, perché si tratta di materiale non mediato.
Certo. Poi purtroppo questa premura non è servita, perché uno dei due figli, Nicolas, si è ucciso a sua volta, quindi insomma.
Molti anni dopo, sì.
Purtroppo.
Dall'altra parte invece il romanzo, dice Hughes, nel corso degli anni 70 è scomparso, è andato perduto. Se te c'è quel materiale, dire è andato perduto è un po' strano, no?
Ora, a un certo punto accusa anche la mamma, no? Di averlo fatto scomparire. A un certo punto dice io non avevo, sapevo che esistevano 60-70 pagine di qualcosa, però forse Aurelia lo ha preso. E poi invece infine nel 76, in un'introduzione a Johnny Panic, dice questa cosa, no? Appunto, cioè, questo, quello che sta dicendo lei è scomparso.
Una cosa un po' strana.
Chissà.
E è ancora più strana perché, diciamo, così come La campana di vetro lei sceglie di pubblicarla anche con uno pseudonimo, perché diciamo c'è un rapporto molto stretto
con,
diciamo,
la vita,
con la vita la dimensione appunto biografica di Sylvia Plath, evidentemente con ogni probabilità anche questa doppia esposizione che rimanda all'idea del doppio, appunto anche a queste, diciamo, rivale, chiamiamola così.
Beh,
diciamo,
sembra che parlasse proprio di questo,
parlasse
di un marito donnaiolo e farfallone, insomma.
E quindi è un po' sospetta questo scomparsa. E questa cosa chiama in causa, e qui mi piacerebbe avere il suo parere, diciamo, al di là della storia di cui parliamo in particolare, che diritto hanno le persone? Noi abbiamo affrontato questo tema perché nella prima, forse non è un caso, prima e ultima, avevamo lì una vedova che ha bruciato un romanzo, ritenendo che quel romanzo, che pure anche in quel caso in effetti non era finito, ma soprattutto rimandasse a dei rapporti personali tali da non consentire la pubblicazione. E però, diciamo, non ci si limita a dire benissimo e quindi, che ne so, lo mettiamo in una busta e poi si vedrà. Lo si distrugge materialmente prima, magari, certo, che ci siano le condizioni perché qualcheduno lo vada a prendere. Qui siamo un po' nello stesso caso. E mentre trovo, francamente, le accuse che per anni appunto hanno perseguitato Teddy Hughes di essere stato responsabile del suicidio di una persona, se poi esistono mai responsabili dei suicidi se non chi lo compie, certo. E soprattutto avendo lei appunto alle spalle anche una storia pre-Hughes, diciamo, di vicinanza con la morte, no? Ma qui invece forse, ecco, una qualche responsabilità a Teddy Hughes invece sul tema della non conservazione delle cose glielo potremmo forse muovere.
Beh, possiamo nutrire una speranza in realtà, perché l'Università della Georgia ha acquisito la biblioteca di Hughes e ci sono dei materiali che sono secretati fino al 2022. Forse a tutela della seconda moglie di questa Carol Orchard, che lui sposò poi nel 1970, quindi è possibile. possiamo nutrire la speranza che lui abbia temporaneamente detto è scomparso, ma che lo abbia inserito nella sua biblioteca e che nel 2022 noi potremo leggere questo. Ma la domanda è una domanda seria quella che lei pone, nel senso che un romanzo incompiuto, un'opera incompiuta pone comunque dei problemi, perché non è detto che l'autore stesso avrebbe desiderio che venisse pubblicata. Soprattutto nel caso di una perfezionista come era La Platta, no? Lei anche appunto in Ariel parla dello specchio, poi alla fine dice la perfezione è sterile, arriva a capire che la perfezione è sterile, ma lei ha perseguito la perfezione per tutta la vita, ha lottato contro se stessa, ha lottato contro la sua stessa vita, contro la sua famiglia, contro suo marito, contro i suoi figli internamente per poter raggiungere questa perfezione. Sinceramente non posso sapere se lei avrebbe voluto che questo romanzo, erano 130 pagine alla fine, e quindi un inizio di romanzo nel quale sembra che fosse il seguito della campana di vetro, cioè questa Esther diventata grande, sposatasi con quest'uomo, guarda caso, che poi la tradisce, così come ha fatto Hughes, appunto mettendosi con questa donna che peraltro anch'ella si è uccisa, ahimè, nel secondo caso anche con la figlia di 4 anni, ma non è certo responsabilità di Hughes, magari lui aveva attrazione per persone perturbate, e lo posso capire da grande poeta qual era, posso capire che un'anima non semplice, complessa, un amore stratificato, oscuro potesse attrarlo, si capisce bene anche dalle sue poesie. Poi, insomma, ecco, la cosa sulla quale, che non c'entra con la nostra Sylvia Plath, ma il fatto che lui poi operò una operazione chirurgica di rimozione di questa donna con la quale aveva tradito la Plath, che dimostra, no, sia il suo senso di colpa, sia il suo, perché io immagino è stato perseguitato per anni da questo sensazione di essere lui che gli veniva ributtata in faccia continuamente dalla critica, dalle femministe anche, perché appunto non è diventato l'omicida della Platt, non è così, ovviamente non è così. Wish I had a Sylvia Plath, busted tooth and a smile, and cigarette ashes and drink, the kind that goes out then sleeps for a week, the kind that goes out on her own to give me a reason for, well, I don't know.
Questa è una canzone di Ryan Adams, un cantautore americano che si chiama Sylvia Plath. L'abbiamo messa, io trovo anche una bella canzone, ma in qualche modo perché? Perché spiega come a un certo punto Sylvia Plath è diventato un personaggio. E questo forse è quello che non avrebbe voluto né Sylvia Plath, che avrebbe appunto voluto essere soprattutto una grande poetessa, come in effetti è riuscita a diventare, e credo non avrebbe voluto nemmeno Ted Hughes.
Né la figlia. C'è una poesia della figlia di Frida che è uscita nel 97, e dove lei si scaglia con estrema violenza contro i lettori che hanno divorato la mamma. In qualche modo, scrive proprio, mentre le loro madri giacevano in tombe tranquille, imbellite da quell'ordinata regolare ghiaia, smeraldo, mazzi di fiori nel vaso della marmellata, hanno riesumato la mia. Persino le conchiglie che avevo lasciato sulla sua bara l'hanno rigirata come un pezzo di carne sul carbone. A parte che sentiamo qui la lezione di papà e mamma, proprio, no? Però lei ha ragione, nel senso che ciascuno dà la sua interpretazione, la sua visione. Bisogna lasciar parlare le parole dei poeti. Come diceva lei prima, no? La scomparsa del diario non ci interessa più di tanto, perché quello che doveva essere distillato da quel periodo di vita, da quella sofferenza, è Ariel. E ancora la Fusini, no? Scrive a proposito di questo, che di fronte alla violenza, alla crudezza di Ariel, a un certo punto Hughes ammutolì. Cioè aveva una scrittura esitante, lui che era un poeta alchemico, un poeta che interpretava le voci degli animali, non riusciva neanche più a interpretare il canto dell'allodola, lo confessa lui stesso, no? Dovette caricarsi di tutto questo dolore, stare di fronte a questo specchio ustorio del dolore della compagna, della moglie, per poi poter di nuovo accostarla. e scrivere delle cose meravigliose come quella che, se mi permettete, leggerei.
Certo.
Leggo solo un frammento perché è lunga, di Sam Bottle. È il primo incontro presso Falcon Yard tra Ted e Silvia. Più alta di quanto non saresti più stata, ondeggiavi così snella che le tue lunghe, perfette gambe americane sembravano salire su, su, su. Quella mano divampante, quelle lunghe dita danzanti di eleganza scimmiesca e il viso, una palla tesa di gioia. Ti vedo là, più chiara, più vera, che in tutti gli anni nella sua ombra, come se ti avessi visto quell'unica volta e poi più. La cascata sciolta dei capelli, quella molle cortina sul viso, sulla cicatrice, e il tuo viso, una gommosa palla di gioia intorno alla bocca, dalle labbra africane ridente, dipinta di cremisi, e i tuoi occhi, strizzati nel viso, succo di diamanti, incredibilmente luminosi come succo di lacrime, che potevano anche essere lacrime di gioia, una spremuta di gioia. Volevi strabiliarmi con il tuo brio.
Beh, con questa bellissima poesia di Ted Hughes, ringraziando Maria Grazia Calandrone, ci fermiamo in questa che era l'ultima puntata del ciclo di passioni dedicata ai libri perduti, e io vorrei brevemente salutare gli ascoltatori alla fine di questo percorso. Pochi giorni fa, per motivi molto diversi, mi sono trovato sotto gli occhi un brano di Proust, della Recherche, che dice: ma per scatenare quella tristezza, quel sentimento di irreparabile, quelle angosce che preparano l'amore, ci vuole, ed è forse questo più che una persona, l'oggetto stesso che la passione cerca ansiosamente di attingere, il rischio di un'impossibilità. Ma io ho pensato che forse la passione che noi tutti, quelli che sono stati con me in queste puntate, da Benedetta Centovalli a Bruno Arpaia, Francesco Cataluccio, Lorenzo Pavolini, Serena Vitale, Franco Buffoni, Sandro Veronesi, per finire appunto oggi con Maria Grazia Calandrone, nella passione che hanno per questi libri, forse il fatto che non ci sono, che non li possiamo stringere nelle mani, ma possiamo continuare a sperare un giorno di ritrovarli, trovano i motivi del loro innamoramento. E forse quindi questo nostro ciclo l'avremmo potuto chiamare Alla ricerca dei libri perduti, sapendo che questi libri, come il tempo prustiano, anche se non li abbiamo in mano, alla fine li abbiamo ritrovati in qualche modo. Grazie a tutti.
Pagine perdute di Giorgio Van Straten, con la collaborazione di Lorenzo Pavolini. Regia di Ornella Bellucci, a cura di Cettina Flaccavento. passioni@rai.it. Per riascoltare e scaricare il programma, radio3.rai.it.